Allora chiamo il professor Daniele Rodriguez, ordinario di medicina legale nell'Università di Padova, a relazionare sul tema del nuovo codice di deontologia medica, una visione d'insieme. Daniele è uno studioso della deontologia da sempre e devo dire è uno studioso particolarmente qualificato, perché si può studiare con risultati e Daniele prende quasi sempre un 10 in pagella. Prego Daniele.
Allora, grazie Vittorio, iniziare così uno si disorienta. Stavo facendo una autovalutazione prima di arrivare qui e dicevo, ma come mi sono preparato bene, mi sono preparato male, e insomma mi darei un 6 meno meno perché non sono così soddisfatto della presentazione che ho realizzato. Un pochino mi piace, un pochino anche non mi piace, quindi ti ringrazio per questo 10, ma ti assicuro che non sarò all'altezza del 10. Intanto ringrazio tutti gli amici per avermi voluto qui per cimentarmi in questo discorso, ma adesso vado avanti, questo è il titolo che mi è stato affidato. Penso che una piccola riflessione, non possiamo non farla, sul fatto che il codice di deontologia è figlia di un filosofo che ha un nome e un cognome, e forse, ma questo sarebbe un altro convegno, non dimenticarsi che è un filosofo che è un esponente dell'utilitarismo e nella sua percezione della deontologia questo aspetto forse non è stato l'ultimo aspetto di interesse e forse non è l'ultima delle perplessità che possono sussistere in punto di deontologia e di una particolare gestione della deontologia. Deontologia assolutamente è un neologismo creato da lui e non è mai esistita di fatto una deontologia con questo nome prima di Bentham, e possiamo solo parlare di precursori della deontologia, cioè come discorso del dovere. Ma questo discorso del dovere è importante tenerlo presente come etimologia, perché poi per qualcosa che dirò ritornerà fuori. Una visione d'insieme è il titolo che mi è stato proposto, però non credo, come dicevo prima, che riuscirò a rispettare questa capacità che mi sono accorto di non avere di dare una visione d'insieme, e propongo comunque un filo conduttore del ragionamento per quanto riguarda la mia presentazione. Non sarà quindi una visione d'insieme, ma un insieme di spunti, chiedo scusa per il bisticcio, che puntano ad avere un tentativo di valutazione globale della situazione. La prima domanda che mi sono posto, e penso che tutti noi ci dobbiamo porre come medici, se mi identifico in questo codice di deontologia, e francamente qualche difficoltà a identificarmi in questo codice di deontologia l'ho avuto, e la domanda ritengo che sia pertinente, perché un codice di deontologia è la identità appunto del professionista, e sarebbe paradossale che un codice nato per dare la mia identità mi offrisse degli aspetti contraddittori rispetto a questa sua caratterizzazione fondamentale. Mi identifico almeno in alcune parti e dico sì, forse in alcune parti mi identifico, e mi sono proposto un obiettivo per quanto riguarda la mia lettura del codice, che in parte è quello di identificare gli aspetti di interesse e comunque il tentativo di superare le contraddizioni che io colgo in questo codice, proprio per cercare di essere positivo nella interpretazione delle proposizioni. Ho avuto delle perplessità, ma vorrei trasformare queste perplessità in aspetti valoriali, vedere come all'interno della perplessità sia possibile una interpretazione costruttiva e positiva. Quindi anche se qualcosa di, non so come dire, critico esporrò, vorrei che tutti condivideste la mia idea di cercare di superare questi aspetti contraddittori. La scelta è stata di selezionare alcuni tra i moltissimi articoli, alcuni articoli che secondo me avevano delle criticità particolari, e riflettere sulle contraddizioni. Primo punto, definizione e principi. definizione e principi è stato il mio primo disorientamento, perché se vado a cercarmi il discorso dei principi, vedo nell'articolo 1, io non sto adesso a leggere, intanto vedete le mie spalle, penso che quegli sgorbi che ho realizzato sono abbastanza intuitivi, dei punti focali di volta in volta di ogni singola diapositiva. Vedete che il termine principi è richiamato quantomeno due volte, e il termine principi è richiamato con riferimenti non omogenei, o forse sono omogenei o non lo so, comunque dobbiamo domandarci che cosa vuol dire principi di etica medica, cosa vuol dire principi etici di umanità e solidarietà, si identificano o non si identificano, è comunque un problema di riflessione, questa reiterazione del concetto di principio che non è mai specificato. Allora l'aspettativa mia, cioè io vorrei capire quali sono i principi condivisi tra noi medici, quali sono i principi dell'etica medica, quali sono i principi dai quali scaturisce un codice di deontologia. Questi principi, per carità, non è un problema di questo codice, ma è un problema che ci trasciniamo a tutti quanti i codici. Questi principi, secondo me, non sono enunciati e li dobbiamo cercare grattando qua e là nelle varie proposizioni. Qui segnalo, non c'entra col discorso, poi il discorso avanti, in fondo mi piace questa indicazione che figura per la prima volta nel codice di deontologia, che il giuramento professionale è parte integrante del codice stesso. Una proposizione del genere non figurava mai, talché tutte le volte che citavi il giuramento dicevi sempre, beh, premesso al codice, è una domanda, se fosse esso stesso codice oppure no, il dubbio fondamentalmente ti restava. Qui sappiamo che il giuramento è codice esso stesso ed enuncia probabilmente gli aspetti, non oso chiamarli principi, fondamentali, e la tentazione forte è stata per me, prendi il giuramento, rifletti sul giuramento, perché è il giuramento la chiave di lettura globale di tutte le difficoltà che ci sono nel codice stesso, ma diventerebbe un discorso da seminario piuttosto che da intervento di una mezz'oretta. Principi mi continua a filarsi dentro da tutte le parti, perché poi l'articolo 4 mi risaltano fuori i principi, questa volta si parla di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Ci tornerò poi su cosa vogliono dire questi termini, però questa volta abbiamo principi etici, principi di solidarietà, e abbiamo poi una questione che si aggroviglia un po' su se stessa, perché qui si parla di principi della deontologia. Il codice definisce se stesso definendo i propri principi. Secondo me, se vogliamo essere chiari agli occhi di un pubblico che legge il codice, credo che questi enunciati siano mere dichiarazioni di principio che non vanno a individuare fatti concreti. Altra cosa affascinante di questo codice, ma un fascino della magistratura deontologica, è sempre stato questa questione, che è una magistratura che funziona senza il principio di tipicità. Allora è stata la responsabile, non so come dire, gestione da parte dei vari ordini, quella di saper coniugare questo dover lavorare senza rete, perché il principio di tassatività bene o male è una rete di riferimento per tutti, sia per chi giudica sia per chi è giudicato, ma avevamo un qualcosa che temperava questa indicazione, questa mancanza di indicazione sul principio di tipicità. Nel codice del 2006, tanto per citare soltanto questo, voi lo vedete cerchiato, le situazioni nell'ambito della giurisdizione disciplinare devono essere adeguate alla gravità degli atti. Questo principio è saltato nel nostro codice. Il mio disorientamento oggettivamente è grande, perché mentre prima avevamo una tassatività, una non tassatività, un principio, un non principio di tassatività temperato, spero di essere stato chiaro nella concisione dell'espressione, oggi non abbiamo alcun riferimento per quanto riguarda la gestione della gradualità delle sanzioni rispetto alla censurabilità delle condotte. L'identità del medico è sottotitolo guerra e pace. Guerra e pace per un tema che francamente mi è molto caro, perché credo di aver scritto almeno 4-5 articoli su tutti i codici deontologici di tutte le professioni sanitarie e della loro gestione rispetto al problema degli interventi bellici. Ed è un tema che anche in bioetica viene toccato con le pinze, perché vai a cercare sui testi di bioetica il medico nell'esercizio dell'attività militare, tutti quanti, gli statunitensi poi non se ne parla, sono particolarmente cauti nell'esprimere delle concettualità autenticamente degne di questo nome. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare, questo è l'articolo 3, l'articolo 3 di interesse, non ve lo propongo così è chiaro subito il punto di arrivo, versione del 2006, versione del 2014, indubbiamente la versione del 2014 è agile, va a tagliare su quelle ridondanze insopportabili, senza distinzioni di età, poi c'era questa cosa che qualcuno continua a mettere senza distinzioni di razza, fortificando in questo modo l'esistenza di differenze razziali, però, tutto questo è eliminato, ma come si dice è stato buttata via come assieme all'acqua anche il neonato, perché abbiamo buttato via l'unica cosa che caratterizzava in modo straordinariamente forte il nostro codice di deontologia, laddove diceva in tempo di pace e in tempo di guerra, e lo diceva, e lì diceva medico, tu sei sempre medico in tempo di pace e in tempo di guerra. Allora basta vedersi un po' di letteratura che c'è in giro sulla gestione dei feriti, sull'accesso feriti presunti terroristi, cioè c'è una letteratura ricchissima che va a dire come il medico deve sapere essere medico in tutte queste situazioni particolarmente complesse. Da questo codice questa indicazione forte, forte, chiara e inequivoca è scomparsa. Sto parlando della identità del medico. È inutile che noi parliamo di identità nelle situazioni non conflittuali, siamo capaci tutti a dare dei postulati, parliamo di identità nelle situazioni problematiche conflittuali. La gestione della medicina militare è un problema particolarmente complesso, in cui forse gli ordini potevano dare delle indicazioni forti rispetto ad altre istituzioni, e questa indicazione del vecchio codice era secondo me fortissima. Cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo un articolo 77 che secondo me ci fa perdere almeno in parte la nostra identità. L'articolo 77 è una magia, un tentativo di equilibrio in cui, quello che voglio dire in testa ce l'ho chiaro, non so se riuscirò a dire, in cui non avendo detto prima quali sono i principi possiamo poi sparigliare tutto quanto e dire nel 77 delle cose, così ispirate a un buon senso, a una sorta di crassa Minerva di memoria ciceroniana, e in nome di questo poter dire tutto il contrario di tutto. L'articolo 77 è un articolo che dice tutto il contrario di tutto, perché il medico militare nell'ambito dei propri compiti istituzionali ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di guerra armata, sia in tempo di pace che di guerra. Compiti istituzionali. Abbiamo altri articoli del codice che fanno riferimento al fatto che se dovessero esserci contrasti tra l'impostazione dell'istituzione e i principi della deontologia, allora ciò che vale è il principio e non l'indicazione di carattere istituzionale. Elevato un livello più elevato di immunizzazione di cure praticando un triage rispettoso, e qui un'altra cosa mi sarebbe piaciuta tanto. Sappiamo tutti, almeno alcuni di noi sanno, che il triage lo stiamo facendo, il triage crudo, il triage di ottocentiana memoria, non lo facciamo solo in tempo di guerra. abbiamo delle testimonianze di triage che alcuni nostri colleghi e anche infermieri sono stati costretti a fare nel momento in cui hanno soccorso imbarcazioni tra l'Africa e la Sicilia. È dovuto fare il triage perché qualcuno ha dovuto scegliere chi porto fuori e chi resterà nell'imbarcazione che andrà ad affondare. Forse la meditazione sul triage in questi durissimi tempi non di guerra avrebbe avuto un senso anche in riferimento non alla situazione di medicina militare. Ma va bene una serie di cose, dobbiamo segnalare, dobbiamo fare, andiamo a quello che ho sottolineato con quel magnifico arancione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi, degli intendimenti del proprio comandante militare. Lo leggo, basta, poi se devo essere onesto vado avanti a leggere, dopo viene temperata questa frase in accordo con i principi contenuti nel presente codice. Quali principi? O immaginiamo quali sono questi principi di solidarietà che sono stati enunciati, però il serpente si riarrotola su se stesso, in modo di dire fermo restando il rispetto dei limiti imposti ai normativi nazionali e internazionali, nonché ad eventuali regole di ingaggio che disciplinano l'operazione militare. A parte il fatto che le regole di ingaggio non riusciamo mai a capire quelle che sono, abbiamo un elemento fondante nella regola di ingaggio che va a rimettere tutto quanto in discussione. L'identità del medico, l'esclusività e la reciprocità sottintesa. Cosa voglio dire? Articolo 3, sempre, prosegue il secondo comma. Il medico esercita attività basate sulle competenze specifiche ed esclusive. Oggi il medico ha competenze che sono esclusive, ma anche competenze che non sono esclusive. La gestione della gravidanza fisiologica non è una competenza esclusiva del medico. Allora cosa stiamo dicendo? Che non è una competenza medica perché non è esclusiva? Questo discorso della esclusività ha degli aspetti assolutamente paradossali, oltre che impropri. Oltre che essere un biglietto da visita non particolarmente brillante, perché qualcuno di un'altra professione potrebbe gestire questo termine di esclusività come un ritorno ai tempi andati in cui i limiti fra le professioni erano netti e decisi, come se non esistesse adesso una situazione in cui in un'ambulanza 118 abbiamo delle situazioni perimenti gestibili dall'infermiere e dal medico che ti sanno gestire una rimozione cardiorespiratoria tranquillamente sia l'uno sia l'altro. Quale esclusività dunque? Principio temperato, perché si dice, io prima ho proposto la reciprocità sottintesa. Dove sta la reciprocità sottintesa? Sta integrata e ampliata allo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale. Questo vuol dire che io le mie competenze professionali le potrò mutare nel tempo e le potrò integrare. Integrare cosa vuol dire? Io leggo integrare rispetto ad altre competenze e altre professioni sanitarie. Se vive questo principio della reciprocità, vive anche per le altre professioni, quindi alcune pertinenze che oggi sono mediche potranno domani essere di altre professioni. E il fatto di aver dato questa prospettiva di una possibilità di integrazione e ampliamento per la professione medica corrisponde pari pari a una dichiarazione anche per altre professioni. L'esclusiva viene focalizzata poi nell'articolo 13, articolo 13 è scritto più puntualmente, direi, la prescrizione ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. È una diretta, mi viene da dire, ma per tirare fuori la bandierina della medicina legale poi non la tiro più fuori, che esiste anche una medicina legale come componente dell'attività medica. Basta riprendere vecchie definizioni del Servizio Sanitario Nazionale: la medicina non è solo prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ma anche medicina legale. E abbiamo appreso stamattina che abbiamo delle attività di prescrizione medico-legale in punto di identificazione di soggetti che risiedono illecitamente nel nostro territorio. Abbiamo un'attività prescrittiva anche medico-legale, ma non è questo che volevo dire. Voglio dire che qui l'esclusiva, la capisco fino a un certo punto, dirò poi perché fino a un certo punto, è cosa vuol dire, secondo me, farsi questo autogol del non delegabile. Nessuno, penso, avrebbe mai avuto in mente che una funzione medica possa essere delegabile. Cioè, delegare una funzione medica è una sorta di dichiarazione di liceità dell'esercizio abusivo della professione. Quindi, dicevo, esclusiva, anche qui con qualche perplessità, perché, correggetemi se sbaglio, le prescrizioni, per esempio, in punto di prevenzione di lesioni da pressione, gli infermieri nelle nostre corsie le fanno. E su questo ci pensiamo. Impegno, regole e tautologie. Abbiamo sempre questo articolo 3, impegno, regole e tautologie al plurale. Un richiamo all'impegno, alla sua autonomia e responsabilità. Responsabilità deriva da spondeo, latino. Spondeo vuol dire impegnarsi, alla stessa radice di sposarsi. Chi si sposa si assume un impegno. Dico tautologia perché impegno e responsabilità vogliono dire sostanzialmente la stessa cosa, ma l'altra tautologia, l'autonomia, è autos nomos, regola propria, è di fatto il fatto di impegnarsi con riferimento a regole, è un darsi ancora una volta una indicazione tautologica, perché l'autonomia è il rispetto delle regole, direi la competenza a darsi regole proprie e non sicuramente indipendenza. La parola autonomia ha un suo grande valore culturale ed espressivo e caratterizzante la professione. Indipendenza è una parola terribilmente più generica e meno concreta, secondo me, e mi disoriento quindi quando vedo, assieme al termine autonomia, sempre l'articolo 4, principi di libertà, mi va bene, indipendenza, autonomia e responsabilità. Vorrei che riflettessimo cosa intendiamo dire quando diciamo indipendenza e cosa intendiamo dire quando diciamo autonomia. Se l'una è interpretazione dell'altro, sono proiezioni diversificate di concetti non sovrapponibili. Ricordo che l'impegno è citato in più articoli, penso anche meno, ma vado via veloce, che l'impegno è citato in più articoli del codice di deontologia, che si tratti di dovere o di impegno. Qui c'è una cosa bella, qui Bentham, se avesse una tomba, e dopo vediamo che non ha una tomba, potesse rivoltarsi, si rivolterebbe, perché gli abbiamo tolto il dovere. Ma questo è meritorio di questo codice. Nel codice precedente 102 volte c'era scritto il medico deve, nel codice attuale c'è scritto 22 volte. È stata fatta un lavoro di ramanza notevole, quindi laddove c'era il verbo deve adesso c'è un verbo all'indicativo presente, c'è l'impegno del professionista medico verso una determinata attività. Un codice più dell'impegno, più della scelta, più della responsabilizzazione, piuttosto che un codice del dovere. Ansionas, perché penso che il respiro grande che si è dato questo codice in alcuni aspetti stia in questo articolo 5, che riprende alcuni concetti del precedente e che ti richiama in modo forte la responsabilità che abbiamo sulle future generazioni. Sullo slancio c'è anche questo aspetto: responsabilità del medico verso la tutela della propria persona e l'interesse di salute del paziente, impegno verso la persona e quale reciprocità. Questo articolo 20 è un articolo complesso perché postula che debba esserci una reciprocità tra i due interpreti della, della vicenda. Condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Autonomie intese sempre come regole di funzionamento. Reciproca fiducia e mutuo rispetto dei diritti su un'informazione comprensibile. Perché ho sottolineato questo comprensibile? Perché facciamo sempre queste ipotetiche, non parliamo chiaramente di informazione chiaramente compresa. Ciò che conta è non che sia comprensibile, ma che sia compresa. Niente, qui volevo divagare su Botallo e su come aveva postulato il ruolo pedagogico nei confronti del paziente. Mi tolgo questa digressione. È un codice che soffre il non aver preso in considerazione la gestione dei dilemmi etici. E conclude in termini, secondo me, di profonda unilateralità, perché l'unico articolo che noi abbiamo è questo articolo 22, che cita la clausola di coscienza senza nominarla in questo modo, ma non ti dice da nessuna parte come cercare di risolvere i conflitti etici prima di arrivare alla desistenza. Credo che questo pedagogicamente nei confronti dei medici, arriva subito alla clausola di coscienza, non sia un valore, quando, per citare ultimi codici, l'ultimo codice del fisioterapista, ti fa una storia che non finisce più sul fatto di come gestire le situazioni conflittuali, di come cercare di trovare il punto di valutazione sulle reciproche espressioni valoriali. Signori, poi qui l'articolo 24, perché dico desistenza o rigorismo? Perché sul certificato abbiamo detto finalmente una cosa: il certificato è un certificato in cui facciamo certi i dati obiettivi. La natura del certificato è l'obiettività, punto, basta, siamo d'accordissimo, l'accertamento riguarda fatti. Però nella vecchia versione si diceva che il certificato è fatto non solo di fatti, e scusate il bisticcio, ma anche di giudizi. Noi abbiamo detto in questo codice mai più certificati con giudizi, ma solo certificati con obiettività. Come facciamo i certificati assenza dal lavoro? Come facciamo i certificatini? Questo è un punto, secondo me, di riflessione importante. Questo va davanti, l'ho detto in sintesi. Ah, secondo me qui è formidabile, ma dobbiamo far passare questa cultura. In cartella clinica dobbiamo fare una pianificazione anticipata delle cure, in cartella clinica dobbiamo riportare i progetti. Se noi riportiamo i progetti, riportiamo la pianificazione, riportiamo l'accordo che si è avuto col paziente sulla pianificazione e sui progetti, siamo avanti nella strada della consapevolezza del paziente rispetto a potenziali direttive anticipate. Questo è di una grande coerenza, grande importanza. So che il tempo mi è scappato, chiedo scusa ai relatori successivi, dico velocemente. Ritorna alla grande il consenso informato, qui mi ero omissiato io, perché dopo quintali di letteratura sull'ambiguità della locuzione consenso informato, adesso il consenso informato ci ritorna, lancia in resta con le trombe e di nuovo siamo pieni di consenso informato. Abbiamo una new entry di grande sofferenza per me, che è il dissenso informato. Il concetto è valido, parlare di dissenso. Ma perché il dissenso solo informato? Ritorniamo al punto di prima. Chi esprime un dissenso deve esprimere un dissenso non solo previa informazione, ma dopo che ha capito. Cioè il dissenso deve essere consapevole. Non me ne faccio niente del dissenso solo informato. Sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, lasciamo perdere Oviedo. Diciamo semplicemente, mi ero riservato una grande riflessione su questo argomento, diciamo che abbiamo creato uno strumento particolarmente notarile, volevo cercare di raccogliere tutta la serie di dati, di dichiarazioni anticipate, di molto interessante seminario solo su questo, perché siamo parlati dalla parola direttiva alla parola dichiarazione, già questo esprimo una certa riflessione semanticamente implicita. Dobbiamo fare a questo punto i piccoli notai e parlare in questa situazione con i parenti e con i familiari, cercare di notarizzare queste questioni. Per esperienza vi assicuro che renderà la gestione di questo articolo nei fatti assolutamente lesiva della dignità delle persone. E avevamo dichiarato in anticipo che avremmo difeso la dignità delle persone. E lo ribadiamo in rispetto alla dignità. Ma su questo mi tolgo la parola. Niente. Questo veramente... Che bisogno avevano i medici che gli si insegnasse quella cosa che ho scritto in celeste? Il controllo efficace del dolore si configura in ogni condizione clinica come trattamento appropriato e proporzionato. È la scoperta dell'acqua calda. Noi abbiamo detto al pubblico che non sapevamo questo. Idee conclusive. Allora, due piccole metafore. Secondo me è un codice che noi non possiamo esimerci dal interpretare, stimolare la riflessione, e secondo me la riflessione va un pochettino forzata, recuperando alcuni concetti del vecchio e dandoli per buoni anche nel nuovo, e leggendo alcune parole in senso positivo che, se interpretate in altro senso, potrebbero essere catastrofiche per l'immagine della nostra professione. Per fortuna dico che alcune ambiguità, alcune contraddizioni, per cui dicevo leggiamo le contraddizioni in senso positivo, consentono punti di vista diversificati e quindi consentono il recupero della nostra dignità professionale. Penso che noi abbiamo perso un'occasione. Una cosa formidabile, abbiamo postulato non più il medico che agisce per dovere, ma il medico che opera per un intimo convincimento etico. Tuttavia non abbiamo chiarito qual è questo principio che ispira il convincimento etico, cosa che su cui ci spareranno. Abbiamo l'articolo 22 sulla clausola di coscienza, ancora una volta abbiamo detto il convincimento etico del singolo medico. Lì ormai tutti gli altri codici ci insegnano contraddizione col convincimento del singolo medico e coi principi della professione. Abbiamo lasciato al soggettivismo più indiscriminato la gestione dell'obiezione di coscienza. Sulla carta abbiamo scritto che siamo consapevoli dei bisogni della persona e che abbiamo un conseguente impegno. Secondo me però abbiamo fatto un sacco di dichiarazioni unilaterali. Due ultime metafore per immagini. Prima immagine: credo che molta acqua debba passare sotto i ponti prima che realizziamo il cambiamento. Sempre il ponte. L'opera è ancora incompiuta. E l'ultima immagine, la più perversa: rischio della mummificazione della deontologia, perché in cauda venenum. Mummificazione come quella del fondatore della deontologia, perché possiamo fare tutti una gita turistica all'Università di Londra per vedere la mummia di Jeremy Bentham. Un saluto a tutti.
Caro Daniele, grazie. Nonostante i 45 minuti che ti sei preso, è stato molto, molto gradevole sentirti.